Nella scorsa edizione, quando ancora non era ministro, ci aveva aiutato ad approfondire la riflessione sull'autonomia scolastica e a capire cosa vedere nello specchio della scuola. Buongiorno ministro, grazie per essere
buongiorno,
con noi.
Buongiorno a tutti, grazie. Saluto veramente con grande affetto l'assessore, saluto il sindaco, saluto tutti voi che in maniera instancabile continuate a proporre questo veramente fondamentale momento di riflessione sulla scuola e su tutti gli strumenti che possono fare scuola. Se lei permette, faccio allora alcune riflessioni proprio su questo tema. Allora, innanzitutto il Covid. Il Covid ci ha imposto di prendere atto che esistono possibilità di comunicazione, di relazione su cui noi non eravamo preparati, e ha imposto una sorta di alfabetizzazione di massa proprio nelle capacità di utilizzare questi strumenti. Dopodiché vi è stata forse un'esondazione nell'utilizzo di strumenti standardizzati, a volte anche usati in maniera in fondo reiterativa, e allora è partita questa onda irrazionale di caccia alla strega, e la strega è stata chiamata DAD, caccia alla strega DAD. Ora io credo che noi con molta invece coscienza e scienza, per usare la riflessione che è stata avanzata prima da Marilou Chiofalo, noi dobbiamo essere attenti a capire esattamente non solo cosa è successo, ma anche capire bene come poter andare avanti. In realtà è successo che di fronte all'emergenza i nostri docenti hanno usato tutti gli strumenti di cui disponevano, tutti. L'alternativa alla DAD non era la presenza, l'alternativa alla DAD era l'assenza, era il perdere qualsiasi connessione. E quindi va riconosciuto il grande sforzo che è stato fatto da tutti i nostri docenti per continuare a mantenere una relazione con i propri studenti. Questo è stato faticoso, questo ha procurato sicuramente dei problemi che tutti riconosciamo. Abbiamo voluto tornare in presenza, ma dobbiamo assolutamente riprendere quella riflessione profonda, capace e, devo dire, avanzata, che proprio questi stati generali già l'anno scorso avanzavano. Innanzitutto l'uso degli strumenti. L'uso degli strumenti è tale in relazione alla capacità che abbiamo di usare gli strumenti. Quindi è chiaro che occorre da una parte investire in strumenti, investire in reti, investire in macchine, ma è chiaro che bisogna investire in persone. E allora non è un caso che proprio il PNRR, il nostro piano che abbiamo concordato a livello europeo e che permette a noi di fare quell'accelerazione di cui abbiamo assolutamente bisogno nell'uscita dalla crisi pandemica, ma anche dalla lunga crisi, dove dicevamo già l'anno scorso, che da tempo segnava il paese. Attenzione, noi oggi corriamo il rischio di immaginare che tutto debba essere imputato al virus. Il virus ha esasperato delle situazioni preesistenti, ma era da anni, da 15 anni, che il paese aveva un tasso di crescita al di sotto di quel livello, tale da permettere di creare nuova occupazione e nuovi lavori. Allora, 2,8 miliardi, 2 miliardi per l'infrastrutturazione completa del paese, qui dentro questi 2 miliardi ci sono i laboratori, ci sono la capacità di tenere aggiornati i laboratori, ma 800 milioni sono specificatamente per la formazione delle persone ad utilizzare quei laboratori, quegli strumenti, quelle reti. Dobbiamo sempre tenere i due punti assieme, la formazione delle persone per permettere e far sì che quegli strumenti siano effettivamente utilizzati al meglio. È chiaro, è chiarissimo, l'abbiamo visto, che quando siamo passati dall'esperienza di punta all'esperienza generalizzata, cioè alla massificazione dell'intervento, molti docenti riproponevano sostanzialmente in digitale la modalità didattica a cui erano stati non soltanto abituati, ma predisposti. Quindi semplicemente abbiamo oggi da fare un enorme lavoro proprio sulle modalità didattiche. Che tipo di didattica vogliamo? Che materiali vogliamo siano oggi la base della nostra formazione? Quale tipo di preparazione per quale tipo di paese? Quindi è chiaro che oggi il dibattito che si deve muovere qui, in questi Stati Generali, fa leva proprio sulla scuola digitale per domandarsi quale scuola avere nell'età digitale, nell'epoca della digitalizzazione. Ricordo che l'età digitale coincide anche con la fase in cui l'altro enorme, grande sfida che abbiamo di fronte è quella del cambiamento climatico. Le due cose non possono essere disgiunte. Non possono essere disgiunte perché segnano i paletti della grande trasformazione sociale che stiamo vivendo, ma anche della grande sfida sociale che stiamo vivendo. Il primo rischio è che i paesi, perché non è un problema nazionale, è un problema di tutto il mondo, i paesi si dividano e si dividano proprio fra chi è in condizione di utilizzare al meglio e in tutte le loro potenzialità le tecnologie digitali, coloro che sono capaci di utilizzare le tecnologie digitali proprio in funzione della gestione anche di una sostenibilità ambientale, sociale, economica, e chi non è in grado di farlo. Questo rischio della divaricazione sociale è un rischio che noi l'anno scorso e negli anni passati avevamo ben indicato. Intervenire quindi sul lato del digitale, intervenire infrastrutturando tutto il paese, intervenire formando tutti i nostri cittadini, ma in particolare i nostri docenti, vuol dire non soltanto fare un'azione straordinaria per tenere assieme il paese, ma vuol dire anche fare un'azione straordinaria per permettere al paese effettivamente di avere quella ripresa che possa garantire nuova occupazione e anche quindi nuova solidità sociale a tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Questo mi sembra un punto importante. Non è più una questione di tecnici, i tecnici della scuola digitale. Non è più un problema degli addetti ai lavori. Questa che stiamo oggi trattando è una questione fondamentale per lo sviluppo del paese. Lo sviluppo non solo economico, ma anche sociale e quindi democratico del paese. Quindi questi 2,8 miliardi vanno investiti, non spesi, investiti in maniera tale da essere essi stessi acceleratori di processi di crescita, da essere essi stessi matrice di moltiplicazione di altri interventi. Non vediamo questi semplicemente come una spesa specifica, ma come un moltiplicatore nell'ambito del sistema economico italiano. Qui noi abbiamo evidentemente da recuperare molto passato. Sappiamo benissimo che noi spendiamo in educazione meno che la Germania. Non è un fatto nuovo. Stiamo accumulando, abbiamo accumulato almeno 30 anni di ritardo e nessuno può pensare, nessuna persona da bene può pensare che questi ritardi possono essere recuperati in un anno. È un cammino lungo che noi abbiamo intrapreso, in piena coscienza e in piena scienza, per ripetere le riflessioni di prima, ma che sarà un cammino lungo, di cui gli anni del PNRR saranno soltanto una parte. Sulla base di questo, mi si permette una riflessione. Una riflessione sul concetto del digitale. Il digitale permette non soltanto di aprire, ma di essere in grado di aprire in maniera responsabile. La nuova chiave per intendere la scuola nei prossimi anni deve essere questa: per tutti e per ognuno. Cioè dentro, siamo veramente dentro a quella logica della rivoluzione 4.0. Cioè superata la fase fordista che ha segnato la nostra un'epoca, ha segnato il secolo passato, e che aveva come chiave di lettura la standardizzazione, cioè offrire al maggior numero possibile di persone un prodotto standard. Noi oggi siamo nella situazione di dover garantire a tutti prodotti personalizzati. Questa è la chiave della nuova rivoluzione, è questa, per tutti e per ognuno. Questo implica uno straordinario lavoro che le nostre scuole stanno già facendo, perché quando si dà della scuola italiana la descrizione negativa, e devo dire anche autolesionista, di una scuola in abbandono, di una scuola che non è capace, di una scuola che cade, si fa offesa alle tantissime esperienze positive di avanguardia che tutto il mondo conosce, tranne forse molti dei nostri opinionisti. Vi è una sorta di rincorso alla nostalgia per tempi passati, per tempi quando quella sì era una scuola. Ah, noi sì che facevamo una scuola. Non c'è niente di peggio che rincorrere la nostalgia di memorie ormai confuse. Non c'è niente di peggio che immaginare che i tempi passati forse o quelli dell'Eldorado a fronte di tempi di decadimento delle conoscenze e delle capacità. No, no, stiamo vivendo tempi di grande sperimentazione. Io vedo nelle nostre scuole enormi processi di sperimentazione, capaci di utilizzare strumenti, capaci di utilizzare l'essenza stessa delle tecnologie. Dobbiamo però legarle assieme, dobbiamo ricucirle, dobbiamo utilizzare le risorse del PNRR non per immaginare chissà mai quale incerto futuro, ma per dare sistema alle tantissime esperienze avanzate e, ripeto, illuminate, che segnano il cammino di questo paese. Come sempre, questo paese ha straordinarie singolarità. Ogni volta che dobbiamo rincorrere, noi siamo straordinari. Questo è il paese in cui sicuramente il catching up è la nostra specializzazione. Ogni volta che siamo noi i leader, però tendiamo a dividerci e quindi veniamo ricacciati in fondo alla fila. E questo è il momento in cui noi siamo leader. Quando ci dicevano guardate gli altri paesi come gestiscono il Covid, lo ricordate quando tutti ci dicevano ah sì, la Germania, ah sì, l'Olanda. Beh, in questa fase siamo noi coloro che, a cui ci si rivolge per capire come stiamo controllando le situazioni. Ma siamo anche quelli in cui molte delle nostre esperienze, anche di digitalizzazione, sono di riferimento totale per gli altri. Noi lunedì mattina, lunedì 29 a Bruxelles, abbiamo il Consiglio dei Ministri dell'Istruzione. E il Consiglio dei Ministri sarà dedicato proprio esattamente a questo. Sarà dedicato a istruzione e competenze digitali, contributo al dialogo strutturato, che sarà quindi il momento in cui tutti i ministri dell'istruzione europei ci confrontano sulle loro esperienze. Noi lì andiamo con una serie di interventi che abbiamo fatto, che sicuramente non sono esaustivi di tutto quello che oggi è necessario, né coprono un intero paese. Ma la quantità di esperienze che ormai abbiamo posto in campo sono tali da permetterci di dire che abbiamo tracciato un percorso. Questo percorso ha tre punti chiari. Primo, l'infrastrutturazione. Il permettere a tutte le scuole del nostro paese di utilizzare al meglio gli strumenti di rete, i laboratori, ma anche la capacità su questa rete e questi laboratori di far circolare il meglio delle loro esperienze. Secondo, questa idea della formazione sistematica non solo degli insegnanti, ma ovviamente di tutto il personale, e quindi anche la capacità di dare ai nostri studenti, alle nostre studentesse che hanno mediamente una capacità sia di skills, sia di dexterity, cioè di manualità, molto più alta di quelle che non hanno i loro insegnanti, che mediamente sono nati nel secolo passato. Che cosa possono dare gli insegnanti? Capacità critica. Gli insegnanti possono restituire a coloro che hanno, proprio perché nativi digitali, una grande dexterity, cioè una grande manualità, la capacità critica nell'uso degli strumenti. Non solo, ma la capacità di coniugare questi strumenti con quel patrimonio di cultura sia classica che scientifica, che comunque è impartito nelle nostre scuole, a volte molto meglio che in altri paesi. Il terzo punto però è cominciare ad avvicinarsi di più a quelli che sono i due pilastri della fase successiva, che cioè Big Data e Artificial Intelligence. Big Data è la capacità di utilizzare enormi quantità di dati come quelli che noi abbiamo a disposizione, sia per prendere decisioni di politica, ma anche per prendere decisioni quotidiane. La capacità di utilizzare grandi dati, intelligenza artificiale, ormai l'abbiamo sul nostro telefonino. Quando prendiamo il telefonino e guardiamo le previsioni meteo, questi sono il risultato di Big Data e di Artificial Intelligence. Il tema dell'intelligenza artificiale è stato affrontato dal governo con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale presentata ieri dalla ministra Cristina Messa e dall'altra parte dai grandi investimenti che sono stati condotti proprio nel nostro paese dall'Unione Europea. Ricordo che a Bologna oggi vi è la più grande concentrazione di capacità di supercalcolo a tecnologia resa scale esistente in Europa. Vi è sia il centro meteo europeo, quello per le previsioni che poi ricade su tutti noi, sia il centro di high performing computing dell'Europa. Sono i passaggi nuovi su cui ci dobbiamo abituare. Quindi non soltanto digitale, ma anche quella capacità formativa che ci permette di poter utilizzare tutto il patrimonio di dati oggi esistente. Patrimonio di dati che però va verificato attentamente. In giro c'è troppa gente che giocherella coi dati e sui dati poi si fa portare da affermazioni che risultano non solo false ma fuorvianti. Per questo bisogna educare i nostri ragazzi alla gestione del dato. E proprio ieri è stato avviato da Invalsi un interessantissimo seminario di 2 giorni, il presidente Ricci potrà riferirne, proprio basato sull'uso dei dati, la correttezza dei dati per sia la ricerca che la didattica. Abbiamo bisogno di dati certi per permettere lo sviluppo di ricerche nel campo educativo che siano basate sui dati. Abbiamo molte volte, l'avete visto anche in questi giorni, giornali che legittimamente pubblicano opinioni che altro non sono che senza azioni, cioè qualcosa che viene esperito sulla base di sicuramente intuizioni legittime, ma senza nessuna base di dati. Quindi la scuola digitale ha anche questo compito, non soltanto permettere a tutti e ad ognuno di poter usare al meglio le tecnologie, non solo poterlo fare avendo capacità critica nel farlo, cioè il judgment, ma anche cominciare a dare il senso di che cosa voglia dire lavorare sui dati, trattare i dati, gestire i dati e anche però, d'altra parte, cominciare a capire come l'intelligenza artificiale, con tutte le connotazioni etiche di cui prima la professoressa diceva, sia diventato un altro elemento fondamentale su cui ragionare. Questo vuol dire che fin da piccolissimi, fin dalla scuola dell'infanzia, fin dalla scuola primaria, è necessario cominciare a introdurre quegli elementi di coding, quegli elementi di tecnicalità analitica che si possono apprendere con il gioco, che possono diventare sicuramente, che diventano ormai nella frequenza dei nostri ragazzi il modo stesso con cui fra di loro comunicano continuamente, ma che devono essere sempre visti con quella capacità di coniugare scienza e coscienza che prima il professor Gardner citava con così tanta lucida capacità. Su questo io però voglio ricordarvi un punto ed è l'ultimo, e poi ripasso ovviamente a Loredana Poli il microfono. Tutto questo deve essere un grande movimento paese. È ora di giungere a questa idea. Ragionare sulla scuola digitale vuol dire ragionare sulla scuola italiana, ragionare non soltanto sul fatto che la scuola italiana ha bisogno di più risorse, ma ricordo che col PNRR abbiamo circa 18 miliardi da investire, 13 negli ambienti scolastici. Noi presenteremo martedì il primo grande piano proprio su questo. Abbiamo fatto una promessa entro il 30, ed il 30 lo presenterò, ma dall'altra parte abbiamo quasi 6 miliardi per poter intervenire proprio sulla qualità delle relazioni, dei contenuti, della natura stessa di una scuola che deve essere, come ho detto molte volte, come insisto nel dire, una scuola degli affetti, una scuola che riponga le persone al centro e riponga la necessità di insegnare ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze e a noi stessi la necessità del dialogo. Ieri ho avuto la fortuna di essere praticamente tutto il pomeriggio con Santo Padre. E il Santo Padre mi ricordava tre cose a cui io sono molto legato. Il primo, che bisogna costruire una grande alleanza globale per l'educazione. Bisogna che le nostre esperienze nazionali diventino esperienze globali. Secondo, mi ricordava la sua iniziativa delle cosiddette scuole di senso, che vuol dire scuole legate alla capacità di trasmettere anche tutti quegli skills non cognitivi, tutte quelle capacità che passano sul tema delle competenze affettive. Bene, io credo che coniugare il massimo della dexterity, della capacità d'uso, degli strumenti, con la capacità di queste competenze non cognitive e come capacità di legare le persone diventi oggi fondamentale. E terza cosa, però credo anche, e questo credo che sia assolutamente importante, ed è anche il testo fondamentale della nostra Costituzione, ricordare che i diritti delle persone devono essere coniugati col dovere della solidarietà. Non vi è capacità di fare le grandi trasformazioni a cui siamo chiamati se non abbiamo i due paletti fondanti dei diritti delle persone, tra cui il diritto all'istruzione e d'altra parte però il dovere fondante della solidarietà, cioè di non lasciare nessuno indietro. Per questo io credo che sia così straordinariamente importante lavorare proprio qui, a questi stati generali della scuola digitale che ormai sono diventati un punto di riferimento, una cadenza necessaria all'interno del nostro lavoro, per ricordare assolutamente che in questo momento in cui in tutto il mondo sta risorgendo la pandemia, noi dobbiamo assolutamente fare fronte comune, non lasciare vuoti, dare continuità a tutto il lavoro che abbiamo fatto e ricordarci soprattutto che tutto questo lavoro che stiamo facendo per la scuola è questo asse portante, l'asse portante della nostra vita collettiva. In questa lunga fase che ormai ci allontana dalla fine degli anni 90, quando caduto il muro di Berlino, si poteva immaginare che la globalizzazione di per sé potesse risolvere tutti i problemi, che il mercato di per sé potesse risolvere tutti i problemi, ci troviamo oggi a riscoprire il valore dei beni pubblici. Quei beni pubblici che sono quelli per cui si qualificano le comunità. Un bene pubblico è quello per cui io ne posso godere se tutti gli altri ne possono godere. Anzi, il fatto che tutti ne possano godere qualifica anche il mio diritto. Bene, sui diritti, su questi beni pubblici globali ormai, noi abbiamo scoperto che abbiamo i fondamenti stessi della società. Abbiamo la salute, l'ambiente, ma il terzo l'istruzione. Io credo che scuola digitale sia oggi il luogo in cui dobbiamo mettere grande enfasi come questo sia e debba essere il modo con cui noi raggiungiamo tutti ed ognuno. Quindi non soltanto un grande mandato sociale, ma anche una grande responsabilità nei confronti non solo dei nostri ragazzi, non solo delle nostre ragazze, ma anche nei confronti di tutti noi. Quindi un grande lavoro da fare, ma ancora una volta Bergamo dimostra di essere il punto di eccellenza nel paese e quindi come tale di essere il punto a cui tutti ci rivolgiamo. Grazie a tutti.
Grazie, Ministro Bianchi, grazie davvero per la chiarezza e l'esaustività di questo intervento che ci ha consegnato una linea di lavoro che riprenderemo nei panel di questi due giorni. Dalla standardizzazione alla personalizzazione, ci diceva, attraverso processi che attraversano la scuola e i territori educativi che la circondano, con capacità critica, giudizio etico e empatia, affetto. La ringraziamo davvero per queste linee. Se posso chiedere un'attenzione, le faccio questa domanda: come in questa fase che ci ha descritto in modo così completo i comuni possono aiutare le scuole e il Ministero a mettere a terra questo lavoro indicato nelle sue parole?
Sì, ringrazio molto Assessore. Innanzitutto il destinatario del PNRR sono i comuni a cui ci rivolgiamo. Noi teniamo conto, come è necessario e come è dovuto, delle programmazioni regionali, ma sono i comuni che, proprio per la loro natura della presenza dello Stato sul territorio, la presenza dello Stato lì dove si esprime la comunità, devono essere capaci di progettazione e di attuazione. Per quanto riguarda tutta la parte di interventi edilizi che non vuol dire soltanto messa in sicurezza degli edifici, che è fondamentale, ma anche la trasformazione di edifici in modo adeguato per questa nuova didattica per tutti e per ognuno, noi aiuteremo e sorreggeremo i comuni in questa capacità progettuale. Abbiamo messo a disposizione tutta un insieme di soggetti di supporto, però non vi è dubbio che siano i comuni i protagonisti di questa fase. L'ho detto alla riunione dell'ANCI a Parma, lo ripeto volentieri qui oggi a Bergamo, i comuni sono e devono tornare a essere i soggetti da cui partono non solo le progettazioni, ma anche le attuazioni. Per un motivo molto semplice, perché le comunità locali sono diverse, hanno diverse storie, hanno diversi principi. Il principio fondamentale oggi non è tutti uguali, ma è tutti avente un uguale diritto di essere diversi, quindi come tali complementari fra di loro. Proprio perché dobbiamo ricucire il paese, dobbiamo ripartire dai comuni. E quindi sicuramente non solo lo Stato nazionale non lascia nessuno da solo, né faremo semplicemente bandi a cui si partecipa come ad una lotteria. Bisogna che insieme con i comuni, le province, le regioni, lo Stato nazionale, tutti assumiamo questo impegno europeo come un impegno che ancora una volta abbia il valore fondante di una ricomposizione del paese. Dobbiamo dimostrare a tutta Europa che siamo un paese non solo coeso, ma siamo un paese che nella sua coesione è capace di includere ogni istanza. In questo non dimentichi che abbiamo molta attenzione anche per le disparità che oggi si sono create nel paese. E ricordo che un primo intervento massiccio che noi faremo sarà sugli asili nido. Il paese sta vivendo una fase di caduta demografica insostenibile nel tempo. Insostenibile. Intervenire sugli asili nido vuol dire dare a tutta la popolazione l'indicazione che noi siamo in grado di sorreggere lo sforzo dei comuni, che sono principalmente incaricati di questo in questa fase. Quindi sono stati messi sia risorse ingenti per la costruzione, ma anche poi per la gestione successiva di questi interventi, proiettati addirittura al di là del 27. Abbiamo 4 miliardi di investimenti per gli asili nido, 800 milioni, 900 milioni poi per permettere ai comuni di gestire questi asili, e questa provvidenza che è stata oggi sui fondi europei è già stata prolungata sui fondi statali dal 27 in avanti. Quindi non solo concretezza negli interventi, ma anche visione lunga degli interventi. Ma certamente credo che questa sia anche una grande opportunità per i comuni, non solo i grandi comuni, ma anche i piccoli comuni, di essere nuovamente il soggetto della progettazione sociale di cui oggi il nostro paese ha bisogno.
Grazie Ministro, grazie davvero per essere stato con noi. Le auguriamo da Bergamo una buona giornata, buon lavoro e grazie di tutto. Grazie.
Grazie a voi. Saluti al Sindaco, saluti Loredana e saluti a tutti gli amici di Bergamo.
Grazie.
Grazie veramente a tutti. Grazie.
Grazie, a presto, grazie.